Radio 3 Lezioni di musica. I quintetti per archi, Johannes Brahms, quintetto opera 111 con Giovanni Bietti.
Buongiorno da Giovanni Bietti, benvenuti. Questa è l'ultima lezione del nostro ciclo dedicato al quintetto per archi. Il quintetto composto da due violini, due viole e violoncello. Siamo partiti da Mozart, abbiamo toccato i meravigliosi quintetti scritti da Beethoven e da Mendelssohn e finiamo con i due incredibili quintetti che Brahms scrive negli ultimi anni della carriera. Il quintetto di cui abbiamo parlato ieri, l'opera 88 del 1882, il quintetto opera 111 di cui parliamo oggi, scritto nel 1890, e questo brano ha una particolarità. Brahms aveva deciso che sarebbe stata la sua ultima composizione, motivo per cui è un pezzo che a me personalmente sta molto caro, sta molto a cuore. Brahms aveva deciso che voleva dedicarsi agli amici, ai viaggi, voleva smettere di scrivere, poi invece cambierà idea, per fortuna, grazie all'incontro con uno straordinario clarinettista che era Richard Mühlfeld, e per Mühlfeld Brahms ricomincerà a scrivere, scriverà un trio, scriverà il famoso meraviglioso quintetto, le due sonate per clarinetto e pianoforte, ma aveva deciso che questo quintetto sarebbe stata la sua ultima composizione. In qualche modo si ispirava alla carriera di Mozart. L'ultima composizione strumentale importante di Mozart è un quintetto di cui abbiamo parlato in questo ciclo, il K614. E quindi Brahms scrive questa sua ultima composizione pensandola, come dire, da una parte come una summa del suo stile compositivo e dall'altra invece la pensa come è una chiusura gioiosa. È un pezzo che ci sono dei momenti anche molto malinconici, il secondo movimento in modo minore, ma l'inizio di questo quintetto ha una gioiosità, uno slancio che in qualche modo a me ricorda molto da vicino la musica di Mendelssohn. Abbiamo parlato del quintetto di Mendelssohn, l'opera 87, ricorderete, chi di voi ha sentito la puntata la può riascoltare in podcast naturalmente, il quintetto cominciava con dei tremoli e su questi tremoli uno strumento, il primo violino, si lanciava in questo tema che proprio si impennava verso l'acuto. Qui succede dal punto di vista spaziale l'opposto. Quattro strumenti che sono i due violini e le due viole tremolano. Forte, scrive Brahms, quindi proprio un gesto. E su questo accompagnamento così mosso, proprio così in qualche modo crepitante, il violoncello questa arcata che proprio comincia dal grave, si slancia verso l'acuto, ancora più all'acuto, questo è il punto culminante, eccetera, e poi dopo scende pian piano, quindi un gesto in realtà non tanto caratteristico della musica di Brahms. Cominciare con questo slancio improvviso è abbastanza raro nella musica di questo compositore. Appunto, a me ricorda molto la lezione di Mendelssohn. Sta di fatto che questo uso particolarissimo dello spazio, come sentiremo, diventerà una delle cifre dell'intero quintetto, in particolare del primo movimento. Lo spazio, per esempio, di questo questi salti diventano caratteristici di molti istanti del quintetto. Immediatamente dopo sentirete per esempio gli strumenti che uno dopo l'altro, la viola, elementi di questo tema iniziale, questo slancio verso l'acuto che si incastrano l'uno nell'altro per, come dire, riempire lo spazio verso l'acuto, oppure nelle ultime battute il gesto è esattamente l'opposto. Provo a suonarvelo lentamente. Il primo violino suona primo, secondo, seconda, prima viola, seconda viola e violoncello in successione suonano questo. Avete sentito proprio questo spazio che si espande verso il grave, tutti gli strumenti poi convergono verso il centro e terminano. Ecco, questo uso dello spazio così particolare è assolutamente tipico, caratteristico di questo meraviglioso quintetto, e probabilmente è uno degli aspetti sui quali Brahms si è divertito a sperimentare in questa che, come vi ho detto, doveva, nella sua idea, doveva essere l'ultima composizione. C'è un altro aspetto interessante. Per esempio, il secondo tema è in maniera molto mozartiana articolato in più idee tematiche, più idee melodiche che si presentano una dopo l'altra. La transizione è molto breve, per pieni e vuoti ancora una volta. Sentite degli strumenti che convergono verso il centro. In maniera molto tipica di Brahms, questa ultimissima frase della transizione diventa l'inizio del secondo tema. Poche volte la musica di Brahms ha profumato di Vienna come in questo secondo tema, ma vi dicevo, questo è un tema lirico. Poi Brahms ci fa sentire un altro tema, sempre nella nuova tonalità, la tonalità della dominante tecnicamente. Che cosa è interessante? Il fatto che il tema lirico bellissimo tema lirico non viene sviluppato, non viene elaborato nel corso del movimento. Invece il tema, che guarda caso contiene questi ampi intervalli come il primo, questo tema viene elaborato, lo sentiremo subito allargato, in qualche modo rilassato, espanso all'inizio dello sviluppo. E poi c'è un quarto tema . Questo tema che di nuovo si slancia verso l'acuto, che è un tema di chiusa, un tema di chiusura, ma come sentiremo viene sviluppato in maniera meravigliosa da Brahms in una grande coda conclusiva. Capirete benissimo che la carne al fuoco in questo primo movimento è tantissima, esattamente come nel brano di cui abbiamo parlato ieri, quindi sentiamo per intero l'esposizione del primo movimento del quintetto opera 111 di Brahms. Sentite il violoncello. Slancio di tremoli, culmine, i vuoti, sentite ora lo spazio. Transizione, pieni e vuoti. Sentite l'ultimo frammento. Diventa il secondo tema. All'acuto. Thank you. ora arriva un tema nuovo. Ancora più all'acuto. Adesso arriva il tema di chiusa, un quarto tema. Ora si calma. Come si allarga questo quarto tema. E qui ricomincia, riascoltiamo l'esposizione. Avete sentito che complessità, che ricchezza questo meraviglioso uso dello spazio? Spero di essere riuscito a comunicarvi questo, l'idea del tema che si slancia verso l'acuto, che diventano delle frecce, dei vettori che preferiscono, che permettono al compositore di conquistare continuamente linee spaziali, di spostarsi nello spazio nel corso del movimento. Questo aspetto viene amplificato nel corso dello sviluppo, dove i materiali naturalmente sono ravvicinati drammaticamente, elaborati e frammentati, anche se Brahms costruisce questo sviluppo attraverso una continua alternanza di momenti molto rilassati. Per esempio, ricordate il terzo tema? In questo ampio intervallo discendente, lo sviluppo comincia riprendendo i tremoli, ma pianissimo, non forte come all'inizio. Il tema viene espanso, allargato, aumentato tecnicamente, e poi tornerà invece il primo tema. Elementi del primo tema che invece diventano appunto queste frecce scagliate nello spazio. Per due volte sentirete questa alternanza di momenti molto rilassati, di momenti invece estremamente tesi. L'aspetto forse in assoluto più sottile, più raffinato di questo sviluppo è, una volta di più, ne abbiamo parlato ieri, un aspetto complesso dello stile brahmsiano, il modo in cui lo sviluppo, la fine dello sviluppo si fonde con l'inizio della ripresa. A un certo punto Brahms torna per un attimo il tema principale all'acuto nella tonalità principale, poi però Brahms si sposta improvvisamente e continua lo sviluppo e poi torna nuovamente alla tonalità principale. C'è questa idea di, come dire, di confondere fra loro la fine dello sviluppo e l'inizio della ripresa. Ieri ne abbiamo sentito un esempio molto chiaro, molto evidente nel primo movimento del quintetto per 88. In questo caso l'esempio è ancora più fuso, ancora più raffinato, ancora più delicato nell'effetto complessivo. Spero che riusciremo durante l'ascolto di questo bellissimo sviluppo a mettere in evidenza proprio questa particolarità brahmsiana. Lo sviluppo comincia dal massimo rilassamento possibile e il terzo tema, che si allarga, sentite l'effetto. Sentite come vaga nello spazio. Ora si intensifica. Di colpo, forte, elementi del primo tema. Thank you. tremoli. Rilassamento. Sono sempre echi del primo tema. Ora di colpo tensione. Attenzione, sembra la ripresa. No. Si sposta. Spazio. Il violoncello ha cominciato il tema e continua il violino. Si sposta verso le regioni più acute. Brevissima ritransizione. E qui naturalmente comincia, eccolo, il secondo tema. Avete sentito il processo, il modo in cui Brahms riscrive i materiali e poi questa idea veramente qui meravigliosa, sublime, di fondere fra loro sviluppo e ripresa, come dire, confondendo i confini, la nettezza dei confini. Questo è uno degli obiettivi che Brahms persegue, lo abbiamo visto anche dal punto di vista ritmico, per esempio nella puntata di ieri, in questo caso dal punto di vista formale, nettissimo questo aspetto. Ma c'è un'ultima sorpresa, una sorpresa meravigliosa. Ricordate il terzo tema, quello di chiusura. L'idea di Brahms è di costruire una coda sognante, meravigliosa, su questo tema. Sentirete che la musica si arrampica verso l'acuto, raggiunge una espansione. Questo è uno dei momenti veramente più meravigliosi di tutta l'opera di Brahms, il che vuol dire più o meno di tutto il secondo Ottocento. Ma per darvi l'idea, credo che senza ulteriori parole sentiamo questa meravigliosa coda che comincia appunto da una trasformazione, un rilassamento, un allargamento di... Sentite questo tema di chiusa cosa diventa in questa coda. Diviso fra gli strumenti, continua a salire. Terzo tema. Riappaiono elementi del primo. Sentite la fusione di primo e terzo tema. Thank you. riprende lo slancio. Sentite lo spazio. Questa meravigliosa coda che sintetizza tutti i temi, sintetizza quasi tutti gli elementi di cui abbiamo parlato, e poi questo meraviglioso uso dello spazio con gli strumenti che si inseguono su una testa del tema, scendendo e poi convergendo, schiacciandosi in qualche modo nel registro centrale. Ho insistito molto durante questa puntata sul primo movimento, penso che si sia capito perché è uno dei veramente dei pezzi più ricchi, più complessi, secondo me anche più straordinari che Brahms abbia mai scritto. Non abbiamo il tempo di parlare del bellissimo secondo movimento, che è un adagio in modo minore, quindi un momento più malinconico, più velato all'interno di questo quintetto. Volevo farvi sentire perlomeno l'inizio dello scherzo un poco allegretto, perché è un altro omaggio a Vienna, un altro momento di nostalgia viennese, dove Brahms riesce naturalmente a inserire degli elementi di grande complessità, per esempio il tema. La ripresa diventa. Quindi la ripresa viene invertita. L'inversione delle direzioni. Purtroppo non possiamo entrare troppo nel dettaglio, ma volevo almeno farvi sentire l'inizio di questo delizioso terzo movimento, un poco allegretto. Questo accompagnamento esitante, cullato. Risentiamolo. Seconda parte. Alla ripresa invertita. Ecco, volevo farvi sentire almeno questo delizioso, poi c'è un bellissimo trio, non abbiamo il tempo di sentirlo, volevo parlarvi almeno rapidamente del finale, che appunto questo finale, come vi ho detto, doveva essere l'ultimo movimento, l'ultimo pezzo scritto da Brahms, e Brahms qui, lo spirito del primo movimento, quindi questa gioiosità, no? questo slancio nell'ultimo movimento è ancora più netto. Questo è uno dei pochi pezzi forse umoristici che Brahms abbia scritto. Per esempio, il quintetto è in sol maggiore. Eppure questo finale comincia in un'altra tonalità, comincia. Questi. Ecco, il carattere di questo movimento per tanti commentatori è zigano, è ungherese in qualche modo. Brahms naturalmente conosceva e adorava la cultura ungherese, conosciamo tutti le grandi danze ungheresi, ma sentite questo, proprio l'idea di cominciare in una tonalità sbagliata, poi sfociare improvvisamente nella tonalità principale con un tema che apparentemente non c'entra nulla. Era. Però avete sentito? Questo diventa poi Una volta di più, Brahms è un maestro nel collegare fra loro in maniera sottilissima elementi che sembrano assolutamente non avere nessuna relazione. E poi c'è un secondo tema che ha un carattere singolare. Secondo me, il carattere di questo. Secondo me questo è un carattere irlandese, celtico addirittura, poi viene esposto dal violino. Ma devo dire che nella letteratura brahmsiana non ho mai trovato un riferimento a questa idea. Naturalmente la musica celtica irlandese nella Vienna dell'Ottocento era conosciuta, Beethoven aveva realizzato una quantità di arrangiamenti di melodie irlandesi e scozzesi. Secondo me qui Brahms, questa sua ultima composizione, vuole anche sbizzarrirsi nel unire fra loro le culture più distanti, quindi la tradizione mozartiana, ediniana, beethoveniana con appunto musica zigana, musica irlandese. Abbiamo il tempo, credo, di sentire almeno l'inizio di questo finale e ne approfitto per ringraziarvi, per salutarvi. Una buona giornata da Giovanni Bietti.
Radio 3 Lezioni di musica, a cura di Paola Damiani. Tutte le puntate sono disponibili su RaiPlay, Sound.